Bene, allora iniziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati. Andiamo avanti con la nostra lettura, cercando anche di vedere più velocemente questi capitoli dove Paolo sta affrontando, ricordate, alcune problematiche, no? Che in qualche modo hanno a che fare con quella problematica iniziale che abbiamo visto un po' come la fondamentale, no? Cioè la problematica di una comunità che è ricca, ricca in senso di persone, di doni, di carismi, che entusiasta e che un po' se la crede, anzi non solo un po', ricordate già come erano le prime battute con cui Paolo comincia, e che però la prima cosa è una comunità divisa, partiti, invidie. No, liti tra quelli della comunità e quindi Paolo che affronta questa problematica. Poi comincia con alcuni casi concreti dove ricordate non dobbiamo, cioè anche il nostro approccio a questi discorsi che Paolo fa non è neanche tanto sulle cose, sulle norme in sé, che poi Paolo dà alcune indicazioni. Ma piuttosto sulla modalità, sul metodo di ricerca, no? Cioè, nel senso che, per esempio, abbiamo visto che la prima problematica era di uno che conviveva con la matrigna, con quella che era stata, la moglie di suo padre, che quindi abbiamo visto diventa cosa che era vietata nella tradizione giudaica. E nel contesto pagano a volte è vietato, a volte no, e quindi anche questo ci dice un po' come non è una norma precisa. Io per esempio pensavo che per esempio Pavel Eudokimov, sapete questo grande teologo della Chiesa ortodossa che ha scritto la teologia della bellezza sulle icone, eccetera, eccetera, vissuto nello scorso secolo russo. Lui sposò una donna che aveva una figlia, era una vedova che aveva una figlia, e sposò questa donna e quando la donna morì sposò sua figlia. E questo nella Chiesa non c'è stato problema di questo, no? Cioè, allora questo per dire un po' come anche certe cose poi vanno collocate anche nel tempo, nella situazione, però. Quello su cui Paolo sta insistendo è anche la comunità che rispetto a queste situazioni che sono sentite come problematiche, come porneia, ricordatevi da Paolo, e porneia indica situazioni di disordine che hanno anche una dimensione sessuale, della sessualità. E questo fatto che appunto la comunità non nella serie non interviene, non aiuta, non, in qualche modo non sente che anche queste situazioni possono cioè, essere affrontate come fratelli e sorelle. Ora, la seconda era quella, ricordate nel capitolo 5, fine capitolo 5, vado velocemente, mi ero fermato la volta scorsa, quindi ci sono gli audio, magari sì, se qualcuno non c'era la volta scorsa può ascoltare la registrazione. Eravamo sulla seconda problematica che aveva a che fare con l'appellarsi a tribunali pagani, cosa che. Ricordate anche qui nel Talmud è scritto che gli ebrei non devono appellarsi ai tribunali pagani, ma questo non tanto per fare un mondo a parte, staccato dal mondo civile in cui loro vivevano, piuttosto per le implicazioni anche religiose che si avevano nel giurare, per esempio, sugli dèi, che era sentito problematico per gli ebrei e anche per i cristiani. Però Paolo, ricordate, il problema di Paolo è che ci siano liti, e che ci siano liti. Dice, capitolo 6, versetto 1, dice: quando uno di voi è in lite con un altro, osa forse appellarsi al giudizio degli ingiusti anziché dei santi? Non sapete che i santi giudicheranno il mondo? E se siete voi a giudicare il mondo, siete forse indegni di giudizi di minore importanza? Non sapete che giudicheremo gli angeli, quanto più le cose di questa vita? Attenzione, qui Paolo, ricordate che all'inizio della lettera lui si rivolgeva ai cristiani di Corinto chiamandoli santi per vocazione. Ora lui sta calcando un po' la mano perché sta riprendendo anche quello che nella tradizione ebraica e anche nell'Antico Testamento c'è su questo il popolo di Israele che siederà a giudicare gli altri popoli, i santi che giudicheranno anche gli angeli. Quindi ci sta andando un po' giù duro, riprendendo anche queste tradizioni antiche, no? Ma per far sentire, cioè, se siete in lite per queste cose di questo mondo, voi prendete a giudici gente che non ha autorità nella Chiesa. Lo dico per vostra vergogna. Sicché non vi sarebbe nessuna persona saggia tra voi che possa fare da arbitro tra fratello e fratello? Vedete, a me Paolo non sembra che Paolo, cioè, non sta rigettando e spingendo i cristiani a venire fuori dal mondo, e quindi a non utilizzare, ma piuttosto che questi qui che si sentono tanto bravi, che sono così pieni di doni, possibile che si perdano in liti? E attenzione, in liti che degenerino, Paolo sa benissimo, non è un ingenuo Paolo, nel senso che sa benissimo che laddove c'è una comunità, dove c'è un gruppo umano, nascono sempre delle situazioni di conflitto, di lite. Non è un idealista o uno che dice: vabbè, stai sognando qualcosa che non esiste. Ma è piuttosto che queste cose che accadono fra cristiani che poi celebrano insieme l'Eucaristia arrivino fino ai tribunali. E allora dice: è possibile che tra voi non ci sia nessuno che vi abbia aiutato a non arrivare a quel punto? Anzi, un fratello viene chiamato in giudizio dal fratello e per di più davanti a non credenti. È già per voi una sconfitta avere liti tra voi. Perché non subire piuttosto ingiustizie? Perché non lasciarvi piuttosto privare di ciò che vi appartiene? Cioè, vedete, qui non sta dando delle regole generali, Sta piuttosto dicendo: in questi conflitti, in queste liti, perché a volte non tentare, no, di perderci qualcosa per amore del fratello? Di fare un passo indietro se questo serva a guadagnare un fratello o una sorella. E dice: siete voi invece che commettete ingiustizie e rubate, e questo con i fratelli. Ricordate, Paolo, fra l'altro, ci sta dentro, sono i suoi fratelli che si sono persi in discorsi orgogliosi, con i quali credono di poter conoscere il mistero di Dio e degli altri, sono bravi, sono sapienti. E dall'altra parte, nella prassi, verso, no, i più vicini, i fratelli nella fede in Cristo, si lasciano andare a ingiustizie, sapete, a ruberie. Una cosa che diversi nella Chiesa fanno notare è che, da una parte, e dobbiamo ringraziare in particolare gli ultimi papi, gli ultimi due papi, Francesco e Benedetto, sempre più si è avuto il coraggio, almeno a livello proprio delle autorità maggiori, massime nella Chiesa Cattolica, di poter dire che per certi abusi nell'ambito appunto della sessualità, eccetera, si chiamino le cose per nome e non li si accetti più, ma li si giudichi appunto come reati, no? E dei quali chi li commette è chiamato a render conto anche davanti alla giustizia umana, a tutela prima di tutto delle vittime. Però si fa notare come per esempio anche gli abusi in campo economico, che a volte anche nelle nostre comunità ci sono, queste ancora si fa fatica. E allora dice appunto, no, non so se già vi raccontavo una volta, racconto così, perché una volta parlando in una diocesi, allora avevo chiesto a un anziano prete, sapevo che lì c'era un museo diocesano ben fornito, belle opere d'arte, eccetera. Allora avevo chiesto a questo prete, ma il museo diocesano si può visitare? E lui mi fa, no, dice in questo momento è chiuso e c'è una cosa, perché è morto l'anziano prete, direttore, no? E quindi si è nella fase, eccetera, eccetera. E mi racconta, un po' sorridendo, così, perché sai, dice, sai, questo prete anziano si era portato a casa dei quadretti del 1300. E così, senza dire niente a nessuno. Ora, che succede? Che lui muore. E naturalmente gli eredi vanno a depredare la casa e a prendersi quello che gli toccava. Soltanto che su sti quadretti del 1300 hanno cominciato a discutere tra di loro e ad arrabbiarsi, ad entrare in lite ed arrivare ai tribunali, al che il giudice ha chiesto la provenienza di questi quadretti e sono venuti fuori che erano del Museo Diocesano, per cui meno male sono tornati al Museo Diocesano. Ma questo li ha rubati. No, ma se li era portati a casa per custodirli di più, no? Cioè, no, li ha rubati. Allora, in qualche modo, no, cioè, questo dice, questo è lo scandalo, no? Questa è la sconfitta. E dice, per cui non illudetevi, né immorali, né idolatri, né adulteri, né depravati, né sodomiti, né ladri, né avari, né ubriaconi, né calunniatori, né rapinatori erediteranno il regno di Dio. Cioè, quello che facciamo, dice in fondo anche in chi crediamo, in chi poniamo la nostra speranza. In chi poniamo la nostra speranza. E tali eravate alcuni di voi, vedete, Paolo sta andando giù, si è reso conto che forse sta andando un po' giù troppo, per cui dice, tali eravate alcuni di voi, non lo siete più in parte, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. Qui di per sé. In questi verbi, che sembrerebbero tutti al passivo, il primo sarebbe vi siete lavati, cioè nel senso che fa riferimento al battesimo, che voi avete scelto. Avete scelto di immergervi nel lavacro di Cristo. Vi siete impegnati. Cioè forse anche noi, no, qui dovremmo riflettere sul nostro impegno battesimale. Sappiamo che purtroppo col fatto che siamo stati battezzati da piccoli e il battesimo è qualcosa che boh, tant'è che non ve lo domando e siete muti per cui non vi interrogo, però basta ricordare che normalmente non sappiamo il giorno in cui siamo stati battezzati. Normalmente, poi ci sono alcuni di voi che sono bravi e lo sanno, però io non so, adesso voglio fare un sondaggio. In genere i cristiani non sanno quando sono stati battezzati, ma questo non è solo colpa nostra, ma nel senso che è un po' tutto un cammino che non ci ha aiutati a cogliere, no? Allora qual è il momento in cui, allora, è chiaro, eravamo piccoli, no? A un certo punto noi abbiamo assunto il nostro battesimo. Per cui vi siete lavati e siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore nostro Gesù Cristo e nello Spirito del nostro Dio. A proposito di questa giustificazione, qui ricordo quello che Padre Vanni, che insegnava appunto San Paolo in Gregoriana, diceva a proposito della giustificazione, cioè mi sembra una modalità breve e anche molto, almeno che a me ha aiutato molto. Cioè, nel senso, lui diceva è come una bilancia a due piatti, no? E allora la bilancia è quando i pesi corrispondono, è giusta. Bene, è come se Dio e l'uomo per il peccato siano così. Allora, essere stati giustificati in Cristo significa che Gesù ci ha riportati così. Perché lui è stato quello che ha vissuto la giusta relazione col Padre suo e con noi, suoi fratelli e sorelle. E allora, essere stati giustificati significa che in Cristo vi è stata data la possibilità di nuovo di vivere giuste relazioni con Dio e con i fratelli e sorelle. Ora, versetto continua, dice: tutto mi è lecito. Sì, ma non tutto giova. Tutto mi è lecito. Sì, ma non mi lascerò dominare da nulla. I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. Dio però distruggerà questo e quelli. Il corpo non è per l'impurità, ma per il Signore, e il Signore è per il corpo. Dio che ha risuscitato il Signore, risusciterà anche noi con la sua potenza. Non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo? Prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai. Non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due, detto, diventeranno una sola carne. Ma chi si unisce al Signore forma con Lui un solo spirito. State lontani dall'impurità. A che cosa si riferisce? Bene, l'altro caso che Paolo prende in considerazione è il fatto che, come sapete, a Corinto c'era un tempio della dea Afrodite, la dea dell'amore, dove c'erano delle sacerdotesse con cui ci si univa, era una specie di prostituzione sacra, ci si univa alla divinità unendosi alla sacerdotessa. Ora, questo era un uso, una costumanza, diciamo così, e la cosa che Paolo non accetta è che i cristiani continuino ad avere quest'uso. E la cosa qual era? Ricordate, questo tutto mi è lecito che abbiamo già visto nell'incontro passato, con probabilità, secondo alcuni studiosi, era una frase di Paolo che alcuni cristiani di Corinto, avevano preso interpretandola, no? Dicendo, noi siamo liberi, sappiamo che Dio ci ha liberati e quindi possiamo vivere tutto. È un po' come a volte. Non so se è capitato di sentirlo, no? Anche nei nostri contesti a volte ecclesiali, di quelli che dicono: ma il cuore per il puro tutto è puro. Il cuore puro tutto è puro, non ci sono problemi, dipende dal cuore. Sì, però vedete, no? Cioè, quello che dice Paolo, intanto è interessante, no? Perché Paolo sta dando un'importanza molto forte alla corporeità e alla sessualità. Intanto vedete il corpo non come, vedete, no? I cibi sono per il ventre e il ventre per i cibi. No, come dire, sì, io sono libero, posso mangiare quello che voglio, tanto quello che voglio poi dopo va nella fogna, entra e uscirà. Così anche il mio corpo, dato che noi sappiamo che poi siamo liberi e tutto quanto, allora posso anche vivere queste situazioni in qualche maniera senza che questo entri in me, tocchi la mia fede. Però vedete, noi siamo il nostro corpo. Noi siamo il nostro corpo. Non è qualcosa di staccato dal nostro io. Forse qui giocava anche in questo ambiente ellenistico un po' una mentalità greca che parlava dello spirito, no? Staccato dal corpo. Sì, che vive nel corpo, però il corpo è qualcosa che, no? Che in qualche maniera o lo si può. Come dire, in qualche modo trattare in un altro modo rispetto allo spirito, che è la cosa più importante. Per Paolo ebreo, il corpo siamo noi, la corporeità siamo noi. Siamo noi nella nostra esistenza, nella fragilità, nel nostro crescere, vivere, invecchiare, morire, ma siamo noi. E allora vedete. Il corpo non è per l'impurità. Ricordate impurità, anche qui non lasciamoci risuonare piuttosto quello che tante volte abbiamo pensato della purezza, no? Del pur, il puro e l'impuro è ciò che è integro e ciò che è disgregato, ciò che si frammenta. Potremmo dire il corpo non è per la confusione che fa morire. Il corpo è per il Signore. Cioè, laddove la nostra relazione con Dio, in Gesù Cristo, noi la viviamo con tutto noi stessi. Anche la nostra corporeità, è nella relazione con Dio e con gli altri. Questo noi, come dire, un po' a volte lo dimentichiamo, perché dato che l'importante è pensare, l'importante è il ragionamento, tante volte la meditazione è stare lì a pensare, no? Eccetera. Noi nella preghiera facciamo poca attenzione alla nostra corporeità, al nostro pregare con tutto noi stessi. Poi abbiamo una liturgia dove purtroppo no, la nostra corporeità è al minimo. Cioè, non lo so, io presbitero sull'altare mi muovo molto più di voi, no? Ma voi in piedi, seduti, poi vi abbiamo detto che al Padre nostro si può tenere le mani così, no? Noi no, non abbiamo una. E allora una sensazione che però c'è, noi partecipiamo alla relazione con Dio con tutto il nostro corpo. E noi crediamo che risusciteremo. Attenzione, non sappiamo come, cioè non è che adesso poi, sapete, no, anche la Chiesa Cattolica ha accettato che ci sia la cremazione e questo non c'è nessun problema sul nostro credere nella risurrezione dei corpi. Quando si dice la risurrezione dei corpi significa che saremo noi, così in qualche modo tutta la nostra realtà, realtà che noi viviamo nella nostra corporeità, supererà la morte. Io spero di avere i capelli. Ecco, questo chiedo al Signore senza parrucchino e senza interventi, ma spero che un po' di capelli me li dia. Ecco, no, ognuno pensi come vorrà essere, magari prepari le sue richieste per il Signore, io la mia ce l'ho. E allora dice, per cui non sapete che i vostri corpi sono membra di Cristo, prenderò dunque le membra di Cristo e ne farò membra di una prostituta. Vedete, fra l'altro, notate come Paolo sta dando un significato grande all'unione sessuale. Qui non si parla di matrimonio, ma prima ancora c'è un'unione, l'unione che avviene nella sessualità. No, se Paolo fosse uno che non dava importanza, allora, appunto. far sesso come farsi la doccia. No, per Paolo, come nella tradizione biblica, l'incontro della sessualità, dice un incontro, almeno dice, chiama, poi che lo sia, un incontro di due persone, profondo. E allora, come dice Paolo, ecco, fra l'altro noi siamo in unione con Cristo, le nostre membra in qualche modo gli appartengono, prenderò e ne farò membra di una prostituta? Non sia mai, non sapete che chi si unisce alla prostituta forma con essa un corpo solo? I due, è detto, diventeranno una sola carne. Qui Paolo sta citando, come sappiamo, il libro della Genesi al capitolo 2, dove si dice che l'uomo lascerà la casa di suo padre e si unirà a sua moglie, e i due saranno una sola carne. È bello perché no? Cioè dice come c'è un'unione nell'amore che coinvolge la nostra corporeità. E fra l'altro notate come a volte purtroppo nella Chiesa sia passato una visione invece totalmente negativa della sessualità, tanto che questa era ammessa quando era giustificata dalla procreazione dei figli. Al di là di questo, era sempre un po' peccato. Era sempre un po' peccato. E purtroppo questo a volte ce lo portiamo, no? Cioè, e allora, ecco, no? Quindi dice, state lontani dalla confusione, qualsiasi peccato l'uomo commette è fuori dal suo corpo, ma chi si dà l'impurità pecca contro il proprio corpo. Non è molto chiaro qui, ma andiamo avanti, non possiamo fermarci su tutto. Non sapete che il vostro corpo è tempio dello Spirito Santo che in voi? È tempio dello Spirito Santo che in voi l'avete ricevuto da Dio? E voi non appartenete a voi stessi, infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Interessante, bello questo, no? Perché fra l'altro dice anche il tempio dove noi adoriamo il Signore, no? Noi non abbiamo un tempio esterno fatto di mura, ma è la nostra esistenza, dove significa la nostra esistenza nelle relazioni, nel lavoro, eccetera, il luogo dove noi adoriamo il Signore. Per cui, ecco, per dire, poi ci ritroviamo la domenica in chiesa, noi cristiani, a rendere grazie, a celebrare l'Eucaristia a Dio, ma un Dio che noi adoriamo ogni giorno, nel nostro quotidiano, perché Dio abita in noi. Se volete, questo è molto più coinvolgente e molto più, tra virgolette, scocciante, no? Di un Dio che magari abita solo in chiesa. E noi siamo stati abituati, no? Che quando entriamo in quelle costruzioni che chiamiamo chiesa, siamo sempre stati abituati a comportarci bene. I catechisti, le catechiste, le suore, i preti ci hanno sempre detto: ehi, sei in chiesa, ehi! E noi da piccoli ci siamo dati una regolata, Ci hanno detto la chewing gum, butta la chewing gum, come ti sei vestito? No? Soprattutto alle bambine. Per cui quando entriamo in quelle quattro mura ci sentiamo sotto lo sguardo di Dio, lì c'è Dio e ci diamo una regolata. Niente parolacce, shh, abbassa la voce. Quando usciamo da quella porta ci rilassiamo. Cominciamo a parlare ad alta voce, gli scappano le parolacce, fumiamo, eccetera, eccetera, eccetera. Come dire, in quelle quattro mura Dio c'è. Fuori, con tutti i casini che ci sono in giro, proprio a me deve guardare, no? Cioè, fuori più distratto, diciamo così. Bene, questo è sbagliato. Con tutto il rispetto per i preti, le suore, i catechisti, le catechiste che ci hanno dato quello che... Che pensavano, poverini, è sbagliato perché Dio è dappertutto. Perché Dio è dentro di noi. Per cui, per esempio, no, in alcuni documenti anche Giovanni Paolo II aveva parlato del talamo, degli sposi come altare. Cioè che l'unione sessuale diventa, può essere, l'unione sessuale può essere anche violenza. L'unione sessuale può essere liturgia, di lode a Dio. Quindi qualcosa di forte, eh? Paolo non sta scherzando, ci sta dicendo delle cose molto importanti. Riguardo a ciò che mi avete scritto, è cosa buona per l'uomo non toccare donna, ma a motivo dei casi di immoralità ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Allora adesso Paolo comincia a parlare del celibato e del matrimonio. Attenzione, vedremo che intanto Paolo parla da celibe e quindi tende più da quella parte. E in più poi, fra l'altro, vedremo che su alcune cose Paolo dirà questo lo dico da me e su altre dice questo invece è sulla parola del Signore. Quindi anche lo stesso Paolo ha consapevolezza che certe cose sono un po' più, può dirle in maniera un po' più fondata, a partire da qualcosa che coglie direttamente dal Signore Gesù, altre è un po' quello che pensa lui. Quindi così anche nel suo insegnamento lui tiene conto di cose che in qualche modo sente più, sulle quali può giocarsi di più e dire mi sembra che sia così, e su altre che dice a me sembra così, ma poi. Tra l'altro notate qualcosa del genere sarebbe anche interessante, no? Perché anche noi nella nostra riflessione su varie tematiche, eccetera, su alcune cose possiamo sentire, no? Di poter dire delle cose con più forza, che ci sembrano, che permangono, e altre sulle quali sarebbe anche liberante poter dire a noi oggi sembra così, ma domani boh. Cioè, nel senso che poi domani i cristiani che verranno, che approfondiranno, magari comprenderanno qualcos'altro in più. Coloro che i tradizionalisti che parlano di una dottrina della Chiesa immutabile non sanno quello che dicono. Sono degli ignoranti che non hanno studiato neanche la storia della Chiesa, perché se studiassero, vedrebbero che naturalmente su tante cose la Chiesa nel tempo ha cambiato. Si è resa conto che tanti giudizi, che pensate alla libertà di coscienza, che ancora a metà del 1800 era vista come una cosa nefasta, e oggi i papi vanno nei paesi arabi, musulmani, eccetera, e difendono la libertà di coscienza e altre cose, no? Per cui sarebbe anche interessante che su certe cose noi potessimo dire, ma a noi oggi sembra così, ma non sappiamo tutto, non sentiamo di poterle dire. Per cui, vedete, e fra l'altro, anche qui c'è divisione, perché vedremo nella comunità ci sono alcuni che magari vivono il celibato, lo esaltano in maniera assoluta e in qualche modo questo gli aiuta a sentirsi migliori degli altri. Perché vedete, riguardo a ciò che mi avete scritto, fra l'altro vi ricordate che questa è la seconda lettera, no? Qui si vede proprio il carteggio che c'era tra Paolo e la comunità, e qui qualcuno deve aver preso una frase di Paolo che potrebbe essere detta che lui era celibe, per cui è cosa buona per l'uomo non toccare donna. Ma a motivo dei casi di immoralità, ciascuno abbia la propria moglie e ogni donna il proprio marito. Vedete, qui Paolo fa un discorso terra-terra. Non è certamente, non possiamo cogliere queste cose per fare una spiritualità nell'amore coniugale, non in tutto almeno. non in tutto, perché Paolo dice, ma sì, vedete, c'è chi esalta il celibato, non tutti riescono a viverlo, per cui è bene che ciascuno poi abbia la propria moglie o il proprio marito che lo aiuta a stare un po' più coi piedi per terra. Il marito dia alla moglie ciò che le è dovuto, ugualmente anche la moglie al marito. La moglie non è padrona del proprio corpo, ma lo è il marito. Allo stesso modo anche il marito non è padrone del proprio corpo, ma lo è la moglie. Attenzione, una piccola lancia a favore di Paolo, che viene sempre un po' definito misogeno, quindi già voi donne siete già lì pronte a dare addosso a Paolo, poveretto, e almeno qui una cosa buona la dice, perché dice che no, la moglie appartiene al marito, ma anche il marito appartiene alla moglie. Ed è interessante perché allora è un'appartenenza di tutta la persona. Tra l'altro, l'appartenenza, ci siamo detti tante volte, in cui l'unica situazione in cui si può utilizzare mio e tuo senza che questo crei conflitto è nell'amore. Solo l'amore può utilizzare questi aggettivi possessivi per la vita, fuori dall'amore. Un disastro. Mio e tuo. E fra l'altro dice: non rifiutatevi l'un l'altro, se non in comune accordo e temporaneamente per dedicarvi alla preghiera. Sembra che nel tempo di Paolo, a volte, delle coppie sposate decidevano di vivere dei momenti di castità, di continenza, meglio, di non appunto di non avere rapporti sessuali. Però vedete, anche qui Paolo dice, intanto questo avvenga di comune accordo, sia qualcosa, una scelta di entrambi, e non per sempre. E non per sempre. Per cui è interessante, no? Anche Paolo che vede, ecco, la dimensione della sessualità come qualcosa di reale, di che fa parte dell'unione dei due. E dice, poi tornate insieme perché Satana non vi tenti mediante la vostra incontinenza. Questo lo dico per condiscendenza, non per comando. Vorrei che tutti fossero come me, ma ciascuno riceve da Dio il proprio dono, chi in un modo, chi in un altro. Vedete, Paolo è un celibe che fa in qualche modo, no, pubblicità al suo stato. Però naturalmente, vedete, però riconosce che l'uno e l'altro è un dono. È notevole questo, eh? Noi, diciamo, dopo il concilio stiamo ritornando a parlare giustamente delle vocazioni cristiane e a cogliere come anche il matrimonio cristiano sia una vocazione, una chiamata. Paolo parla di un dono. Per cui ciascuno deve discernere il proprio dono. E quindi anche per vivere il matrimonio c'è bisogno di un dono. Poi dopo c'è un impegno, c'è un venir meno, come anche nella vita celibataria. Ci sono situazioni complesse, ci sono fallimenti, ci sono tante cose. La nostra vita umana è complessa e solo Dio può vederla fino in fondo. Ai non sposati e alle vedove dico: è cosa buona per loro rimanere come sono io, ma se non sanno dominarsi, si sposino. È meglio sposarsi che bruciare. Vedete, non è molto, no, rimane dal suo punto di vista, per cui dice: sarei per pubblicizzare il mio, ma se proprio non ce la fanno, si sposino. Agli sposati ordino non io, ma il Signore, la moglie non si separi dal marito, e qualora si separi rimanga senza sposarsi o si riconcilia il marito non ripudi la moglie. Agli altri dico io, non il Signore. Vedete, Se un fratello ha la moglie non credente e questa acconsente a rimanere con lui, non la ripudi. E una donna che abbia il marito non credente, se questa acconsente a rimanere con lei, non lo ripudi. Il marito non credente, infatti, viene reso santo dalla moglie credente, e la moglie non credente viene resa santa dal marito credente. Altrimenti i vostri figli sarebbero impuri, ora invece sono santi. Ma se il non credente vuole separarsi, si separi. In queste circostanze il fratello e la sorella non sono soggetti a schiavitù. Dio vi ha chiamati a stare in pace. E che sai tu, donna, se salverai il marito? O che ne sai tu, uomo, se salverai la moglie? Vedete, no? Qui Paolo è a conoscenza sicuramente dell'insegnamento anche del Signore riguardo alla chiamata nel matrimonio e anche proprio all'indissolubilità. Attenzione, indissolubilità che è un discorso molto delicato che noi facciamo e dobbiamo sempre fare sempre più, che non significa mettere addosso, no, un contratto che quando uno ha firmato, basta, sei fregato, no. Ma è una chiamata. È una chiamata che poi, come anche la chiamata alla vita presbiterale o religiosa o celibataria, che per quanto riguarda la prospettiva e per la vita, poi tante cose possono succedere anche qui. E anche qui si può aggiustare ciò che è aggiustabile, ciò che non è più aggiustabile. Ricordo leggendo un teologo morale francese che diceva: il Signore non può proibire la morte, nel senso che certi percorsi a un certo punto possono morire. E allora poi la domanda è come riaprire strade di vita, no? Ed è anche tutta la discussione che sappiamo che nella Chiesa, anche grazie a Papa Francesco, possiamo fare in maniera più aperta e più veramente più misericordiosa per tanti nostri fratelli e sorelle che hanno vissuto e vivono queste situazioni. E ora, l'altra invece è la dimensione di un matrimonio dove uno dei due è raggiunto alla fede, ma sua moglie o suo marito non era credente. Allora, come sapete, Paolo invita. No, se questo rapporto va avanti, pure in questa diversità grossa di fede, a rimanere. E in qualche modo, vedete, no? Dice il marito non credente, infatti viene reso santo dalla moglie credente, la moglie non credente viene resa santa dal marito credente. E quello che poi viene chiamato nel diritto canonico, sapete, il privilegio paolino, ancora oggi, è quello che poi alcune volte si fa quando sempre più magari c'è un cristiano, una cristiana che sposa una persona che non è credente e allora c'è la possibilità di fare un matrimonio proprio di un rito particolare, appunto, di un credente con un non credente, con una non credente. E allora, ecco, no? Quindi questo fuori di questi casi, ciascuno, come il Signore gli ha segnato, continua a vivere come quando Dio lo ha chiamato. Così dispongo in tutte le chiese. Qualcuno è stato chiamato quando era circonciso? Non lo nasconda. È stato chiamato quando non era circonciso? Non si faccia circoncidere. La circoncisione non conta nulla e la non circoncisione non conta nulla. Conta invece l'osservanza dei comandamenti di Dio. Ora, questo discorso che poi Paolo continua a fare anche per altri stati di vita, anche più problematici come la schiavitù, anche se lo schiavo, come sappiamo, nel mondo antico significava tante cose, non necessariamente la condizione più misera. Ricordate che c'è anche qualcosa che Paolo e la prima comunità aveva in maniera forte e noi abbiamo molto di meno, cioè quale? L'orizzonte scatologico. L'orizzonte scatologico significa una fede in un ritorno immediato del Signore Gesù. Paolo, almeno per gran parte della sua vita, questo lo vediamo anche in altre lettere, e credeva, come credevano anche altri, che il Signore sarebbe tornato con loro ancora in vita. E allora questo in qualche modo non che relativizzava dicendo è la stessa cosa, no, tant'è vero che lui dirà se uno può essere libero lo faccia, ma come dire, dato che il tempo si fa breve, ciascuno nella condizione in cui è approfitti della situazione in cui è per poter crescere nell'amore di Dio. Approfitti per amare. In questa situazione che si fa breve, in questo tempo che si fa breve, ciascuno, no, approfitti del suo stato per poter cogliere l'essenziale. Per cui lui dice più avanti, saltiamo alcuni versetti, vedete, ciascuno fratelli rimanga davanti a Dio in quella condizione in cui era quando è stato chiamato. Dice, più avanti dice, penso dunque che sia bene per l'uomo a causa delle presenti difficoltà a rimanere così com'è. Ti trovi legato a una donna? Non cercare di scioglierti. Sei libero da donna? Non andare a cercarla. Però se ti sposi non fai peccato. E se la giovane prende marito non fa peccato. Tuttavia costoro avranno tribolazioni nella loro vita e io vorrei risparmiarle. E lui probabilmente ha sentito anche di racconti di matrimoni che hanno avuto le loro tribolazioni. E quindi da celibe dice sarebbe meglio star soli. Lo dice anche Franco Battiato, che non è lo stesso livello di Paolo, naturalmente, no? Se vi ricordate, c'è una canzone in cui dice non si vuol capire che forse è meglio vivere da soli. Questo in genere lo dicono anche i mariti quando litigano con le mogli e dicono i preti hanno capito tutto. Quindi questo è. Ma la prendiamo così, non ne facciamo una teologia più di tanto, per cui state tranquilli. Vedete, per questo vi dico, fratelli, il tempo si è fatto breve. Ora innanzi quelli che hanno moglie vivano come se non l'avessero, quelli che piangono come se non piangessero, quelli che gioiscono come se non gioissero, quelli che comprano come se non possedessero, eccetera, eccetera. Passi infatti la figura di questo mondo. Attenzione, non sta invitando alla deresponsabilità, ma a cogliere un orizzonte ultimo del nostro agire. Cioè, sei sposato? Bene, nel tuo cammino matrimoniale, questo dove ti porterà davanti a Dio? Sei celibe? Sei nella solitudine nel mondo? Bene, questo tuo cammino, no? Dove ti porterà davanti a Dio? Cioè, cogliere questi stati e queste relazioni importanti nella nostra vita, eccetera, all'interno di un orizzonte più grande. Di un orizzonte più grande. Cioè, è anche accogliere come ciascuna via sia una chiamata a imparare ad amare. Alla fine, poi, se saremo sposati, se saremo celibi, se la vita è andata in un certo modo, avremmo voluto essere così e non è andata così, in tutto quello che abbiamo vissuto, abbiamo imparato ad amare. Ci siamo lasciati toccare dall'amore di Dio e abbiamo imparato ad amare. Per poter, come dire, consumarci nell'amore. La nostra vita in qualunque modo andrà, attenzione, questo non significa che ogni modo non sia uguale, che non bisogna cercare, non bisogna desiderare, no, ciascuno di noi lotta, soffre, desidera, costruisce, poi le cose vanno giù, poi si riparte e lo fa dobbiamo fare. Però allo stesso tempo, sapendo che tutte queste cose, no, ci aiutino a lasciarci, come dire, prendere dall'amore di Dio. Afferrare dall'amore di Dio. E allora dice appunto, no, questo, per cui poi parla ancora chi è sposato, naturalmente lui continua a vedere le cose dal punto di vista di un celibe, chi è sposato si preoccupa delle cose del mondo, come possa piacere alla moglie, si trova diviso. Così la donna non sposata si preoccupa delle cose del Signore per essere santa nel corpo e dello spirito. E questo lo dico per il vostro bene, non per gettarvi un laccio, ma perché vi comportate degnamente e restate fedeli al Signore. Quindi queste cose noi le pigliamo no, cogliendole all'interno di un discorso di un uomo celibe e entusiasta del suo stato di vita, che però un po' eccede, diciamo anche nel. E quindi poniamo queste parole nel giusto, dice. Se però qualcuno ritiene di non comportarsi in modo conveniente verso la sua vergine, qualora essa abbia passato il fiore dell'età e conviene che accada così, faccia ciò che vuole, non pecca, si sposino pure. E qui invece anche la situazione in cui c'era un periodo appunto un po' di fidanzamento, no? In cui ancora non si era sposati. Chi invece è fermamente deciso in cuor suo, eccetera, eccetera, saltiamo alcuni versetti. La moglie è vincolata per tutto il tempo in cui vive il marito, ma se il marito muore è libera di sposare chi vuole, purché ciò avvenga nel Signore. Ma se rimane così com'è, a mio parere è meglio, affinché credo infatti di avere anch'io lo Spirito di Dio. Vedete, lui dice va bene, poi dice quello che pensa lui, bene, uno deve tener conto cose in generale e quello che pensa Paolo. E poi dopo fare in coscienza, quindi. Vedete come, ecco, in qualche modo lui dice, è un mio parere, è un mio parere. Quindi poter anche cogliere questo nella comunità cristiana, che su tante situazioni un po' più concrete, poi ci sono tante sfaccettature su cui non si riesce a dare una regola generale. Noi vorremmo le regole generali, no? Che ci. A me capita, è capitato alcune volte che qualcuno che viene a confessarsi dice: Padre, ma io in queste situazioni come mi devo comportare? E io dico: dipende. Vedete, noi tante volte vorremmo la regola generale, in modo che il prete mi ha detto che devo comportarmi così, per cui tutte quelle situazioni che in qualche modo ricadono in quella regola. Io so come mi devo comportare. E invece no. Invece ci sono delle indicazioni che la tradizione, alcune un po' più fondate nel Vangelo, nella Scrittura, poi ci sono le persone, le situazioni, le complessità, le situazioni che ci sembrano uguali e in realtà sono una diversa dall'altra. E allora anche qui, no? Ora, nel capitolo 8 noi dovremmo entrare in un'altra problematica, che però non so se conviene entrare già stasera, l'accenniamo soltanto e poi ci entriamo, riguardo alle carni sacrificate agli idoli. So che tutti ne abbiamo conoscenza. Se la conoscenza riempie d'orgoglio. Ma la conoscenza riempie d'orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere. Chi invece ama da Dio è da lui conosciuto. Allora, accenniamo soltanto a questa problematica degli idolotiti. Cos'erano gli idolotiti? Quelle carni che venivano sacrificate agli idoli e che, come sapete, alle divinità dei templi, che per i cristiani erano semplicemente degli idoli, e che, come dire, poi queste carni, una parte veniva bruciata, una parte veniva mangiata. Non soltanto dal prete, voi conoscete il boccone del prete, ma anche dagli offerenti che facevano dei veri e propri banchetti con le carni. Poi parte di queste carni erano vendute a delle tipo macellerie che vendevano le carni. E c'erano dei cristiani che dicevano: io so che gli idoli sono nulla, per cui io posso anche andare nel tempio a mangiare questo, oppure andare dalla macelleria e comprare delle carni, no? Lo so che non è nulla e non succede niente. E vedremo la problematica di Paolo è quella che nella comunità ci sono alcune persone che invece rispetto a queste cose trovano scandalo, trovano inciampo. E tra l'altro questa cosa di mangiare le carni era anche legata alcune volte a degli usi, un po' come per esempio quando si fa la prima comunione, no? Cioè in un contesto religioso poi si fa il banchetto. Allora anche lì, in un contesto religioso legato a matrimoni o qualche altra situazione di vita dei pagani, si facevano dei banchetti anche nei templi e si invitavano, magari chi veniva invitato era un cristiano, che però era parente di quelli, no? E allora alcuni ci andavano tranquillamente, con grande, perché sapevano, no? La conoscenza, sapevano che lì non c'era niente in gioco, e altri invece cristiani che ne trovavano difficoltà. E allora su questo la prossima volta ci fermeremo e riprenderemo il nostro cammino. Fra l'altro è interessante notare come le problematiche hanno toccato la sessualità e adesso il cibo. Quindi sono le grandi dimensioni della nostra vita, no? Le grandi relazioni della nostra vita. Bene, allora ci fermiamo.